Cecilia Sala libera, California in fiamme, Trump parole di fuoco. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Cecilia Sala torna a casa. La notizia è arrivata direttamente da una nota di Palazzo Chigi.
Donald Trump will be the president of the United States in 13 days' time. That makes anything he says news. Anything he says is important.
Because Canada and the United States, that would really be something.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Due domande per iniziare. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono gli usuali due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Anna Riva. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale punteggiata, come sempre, da domande e commenti. 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.05 e una quarantina di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 35 minuti e 50 secondi in questo istante a Teheran, dove questa mattina Cecilia Sala è stata scarcerata dalla prigione di Evin. Giorni si chiude fortunatamente la dolorosa vicenda di Cecilia Sala. 20 giorni di intensi sforzi diplomatici, lo avete sentito dalle parole del ministro degli esteri Tajani, dalle parole di Crosetto, question time alla Camera, hanno risposto, sono rimasti piuttosto sul vago e lo saranno per parecchi giorni su quella che è stata il cuore di questa lunga trattativa diplomatica. Lo sapete, Teheran fin quasi da subito aveva scisso i due dossier, cioè quello della giornalista italiana e quello dell'ingegnere iraniano arrestato su mandato statunitense in territorio italiano. Ma siccome il 15 c'è un'udienza molto importante, lì forse capiremo meglio se davvero sono scissi questi due dossier. Tant'è, l'aereo governativo italiano è pronto ad atterrare all'aeroporto di Ciampino. Un occhio infatti di tutta la redazione e alle televisioni italiane per capire se manca davvero pochissimo a che l'aereo tocchi terra. Vi sarà anche Giorgia Meloni ad accogliere Cecilia Sala, vi daremo conto naturalmente dell'arrivo della collega. Ma non soltanto questo, perché ieri Donald Trump ha tenuto un'importante conferenza stampa a Mar-a-Lago, anzi da Mar-a-Lago, e mentre gli incendi stanno mettendo a dura prova le forze di sicurezza, i pompieri della California, che in alcuni casi dicono non riusciamo a controllare le fiamme, ebbene le parole di fuoco di Donald Trump davvero sembrano senza controllo, almeno dal punto di vista politico, lessicale, perché lo sapete, dopo le dichiarazioni, le uscite, perdonate il termine un po' prosaico, sul Canada, a un certo punto Donald Trump ha detto beh, non sarebbe male se diventasse il 51esimo stato degli Stati Uniti, è tornato a ribadire i suoi appetiti sulla Groenlandia. Lo sapete, Groenlandia è peraltro un forziere gigantesco a livello mondiale per tutta una serie di minerali preziosissimi, importantissimi per la transizione green. Non soltanto, si è scagliato anche su Panama, non ha escluso peraltro l'uso della forza per l'annessione di alcuni di questi territori. A proposito di lessico, si è soffermato anche con un certo autocompiacimento sul fatto che si potrebbe cambiare il nome al Golfo del Messico e ha detto testualmente beh, Golfo d'America, non lo trovate un bel nome. Non soltanto, andando anche un po' più sul concreto e sui soldi, ha parlato dei membri della NATO e ha detto che il 5% del PIL dei membri della NATO potrebbe essere una asticella accettabile. Trump, parole di fuoco, ma anche a tutto tondo, ha parlato anche di Gaza. Se entro il suo insediamento non torneranno a casa gli ostaggi israeliani, nella striscia di Gaza sarà l'inferno. Quest'oggi proveremo a capire quanto c'è di concreto nelle parole del presidente pronto a insediarsi, quanto vi sia di provocazione e quanto invece appunto siano le usuali gaffe, provocazioni, definitele come preferite, a cui ci ha abituato negli anni di campagna elettorale ma anche di presidenza. Peraltro vi do conto anche di una serie di reazioni internazionali, quella danese e quella più pacata, devo dire. Sono state un po' alla finestra a guardare e ad ascoltare le parole di Donald Trump. Lo sapete che anche l'architettura istituzionale della Groenlandia fa parte sostanzialmente, è un territorio autonomo ma fa parte della Danimarca, è molto molto particolare e la indagheremo. Dicevo, vi sono state invece una serie di dichiarazioni piuttosto forti, in particolare dalla Francia. La portavoce del governo Sophie Primas ha detto che le parole di Donald Trump costituiscono una forma di imperialismo. Non per essere pretestuosi o peregrini, a questo aggiungeremmo, perché davvero queste parole possono essere etichettate come caos politico in senso molto molto lato, ci aggiungerei il cambio di posizione totale di Mark Zuckerberg di Facebook, che cambia totalmente rotta rispetto al fact-checking sui social media. Il che vuol dire sostanzialmente che se a un certo punto Donald Trump dicesse la Groenlandia è già territorio americano, senza fact-checking e con un'adeguata linfa in alcuni canali social, qualcuno potrebbe davvero pensare che la Groenlandia è già Stati Uniti. Caos su caos, questo è il grande punto di domanda naturalmente. Allora, oggi c'è troppa carne al fuoco, quindi niente dossier internazionali, apriamo la nostra prima pagina.
Ho pianto e lei mi ha detto papà non piangere è finito un incubo che è durato tantissimo tempo,
Il lavoro di squadra fatto in silenzio, in primis dal Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, dalla Farnesina guidata da Antonio Tajani, anche lì in prima persona da tutto lo staff diplomatico italiano, dai nostri servizi, quindi da Alfredo Mantovano che ha seguito in prima persona tutta la vicenda.
Le parole del padre di Cecilia Sala Renato, quelle del ministro della difesa Crosetto, ai microfoni di Sky TG24, ve lo dicevo, Tajani ha parlato anche poc'anzi al Question Time alla Camera, ribadendo lo sforzo comune del governo italiano. Dicevamo, dossier scissi per Teheran. Parlo naturalmente dell'ingegnere 38enne iraniano Mohammed Abedini, ma è davvero così? E soprattutto, come valutare, come capire e analizzare il comportamento della Repubblica dell'Ayatollah, che arresta in maniera, staremo a vedere quanto, ma apparentemente molto arbitraria, una giornalista con regolare visto giornalistico, un giornalista peraltro particolarmente seguita, non ha paura di uno stigma internazionale, non ha paura di tirarsi addosso critiche, appunto, di avere un sistema giudiziario totalmente arbitrario. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano al professor Pejman Abdulmammadi, storia dei paesi islamici, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, intanto partiamo, diciamo, dai due dossier che ufficialmente Teheran vuole tenere scissi. Si era detto che l'arresto di Cecilia Sala sembrava a tutti gli effetti una ritorsione per l'arresto su input statunitense dell'ingegnere Mohammed Abedini. Perché è così importante Abedini? Che idea ti sei fatto di quanto questi due dossier siano invece collegati?
Ma i due dossier sono sicuramente collegati, anche se e la ibridità della Repubblica Islamica ha portato a cercare a non metterlo molto al centro della situazione. Tuttavia Abedini pare sia un soggetto molto importante e delicato per la Repubblica Islamica, è stato capace Teheran a portare avanti questi 20 giorni di difficoltà per Cecilia Sala da questo punto di vista, ma io penso che in realtà la cosa che oggi contraddistingue la situazione è il nuovo paradigma basato sul realismo. Il realismo che sta sostituendo il liberalismo e il marxismo degli stati occidentali. Oggi la coppia Meloni e Trump ha avuto un successo perché ha portato avanti questo liberalismo a fronte a un sistema autoritario come quello della Repubblica Islamica.
pragmatismo alla massima potenza, quello ci sta spiegando il professor Pejman Abdulmammadi. Vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno va su Trump perché non doveva essere quello che terminava le guerre. Pazienza, ci salverà il razionale impero cinese, così credo ironica Nicoletta. Qualcuno, Alfredo, perché le trattative con l'Iran devono rimanere riservate visto che riguardano tutti noi? Con questo non voglio dire che non bisognava fare di tutto per liberare la sala, perché gentile Alfredo, la linea governativa italiana è sempre stata questa: massimo riserbo, intensa attività diplomatica e tantissimi successi. Se guardiamo nella storia purtroppo drammatica di italiani rapiti o tenuti in ostaggio, proprio questa linea di estrema riservatezza, di estrema sobrietà ha nella maggior parte dei casi funzionato. Penso ad altre realtà come quelle statunitensi, un po' più muscolari, un po' più chiassose, passatemi il termine, non sempre hanno sortito gli stessi effetti. Tra poco torno ai vostri messaggi, ripeto, sempre 349-238-6666. Però Pejman Abdulmammadi, perché la Repubblica Islamica si comporta così? Cioè non ha paura in un momento così delicato di profondo isolamento di un ulteriore stigma internazionale? Ma come? C'è una giornalista italiana con regolare visto giornalistico, non è la prima volta che lavora lì, e cosa fai? Fai una ritorsione così plateale, così qualcuno direbbe plebea?
Diciamo che la Repubblica Islamica, appunto, perché è una situazione di debolezza estrema internamente ed esternamente, perché esternamente sappiamo che Hezbollah, Hamas, Assad, adesso gli Houthi stanno tutti cadendo uno dopo l'altro e quindi è esposta. Internamente il dissenso e la critica è sempre crescente. Avete visto anche l'ultimo filmato di un'altra ragazza coraggiosa persiana che ha tolto, diciamo, dalla testa del clero il turbante, sì. Se l'ha messo in testa due giorni fa, quindi in realtà questo è tutto un segnale di debolezza. Perché fa questo? Perché in realtà ha bisogno che Abedini torni, quindi ha dovuto fare questo, e in più oggi la speranza della Repubblica Islamica è quella di poter trovare un canale di comunicazione con Donald Trump, e se l'Italia poteva o potesse garantire, loro proveranno a fare questo. Il vero punto per la Repubblica Islamica è la sua sopravvivenza, quindi da quel punto di vista tutte le carte si possono giocare.
Grazie mille Pejman Abdulmammadi, storia dei paesi islamici, Università di Trento. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Nel frattempo è appena atterrato allo scalo di Ciampino l'aereo che ha riportato in Italia Cecilia Sala, e le immagini delle TV ci mostrano l'aereo mentre sta stazionando e sta completando le manovre di parcheggio appunto all'aeroporto di Ciampino. Ci sarà tra gli altri anche Giorgia Meloni ad attenderla. Peraltro anche il presidente Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, si è congratulato per lo sforzo diplomatico da parte appunto del governo italiano. 349-238-6666 per i vostri commenti, i vostri messaggi. Tra poco voltiamo pagina, andiamo a parlare di Donald Trump e dell'afflato imperialista, così come è stato definito da uno dei portavoce del governo francese. Qualcuno irride a questa etichetta, la Francia che parla di imperialismo, scrive un ascoltatore, siamo alla ridicolaggine, facendo riferimento a un passato imperialista e colonialista particolarmente forte, peraltro totalmente a ribasso per così dire, visto quello che sta accadendo in Sahel. Allora, apriamo questa pagina, le dichiarazioni al vetriolo, anzi incendiare, di Donald Trump, ne ascoltiamo qualcuna.
And we are not treated well, as you know, by Canada.
Non siamo stati trattati bene, come sapete, dal Canada. Il Canada riceve sussidi per circa 200 miliardi di dollari all'anno, più altre cose. In sostanza, non hanno un esercito. Hanno un esercito molto piccolo. Si affidano al nostro esercito. Va tutto bene, ma devono pagare per questo.
Questo è uno dei passaggi più controversi, forse non il più controverso, del presidente statunitense Donald Trump, appunto sul Canada. Poi c'è anche il passaggio sul Messico, per esempio.
We have a massive deficit with Mexico.
Abbiamo un deficit enorme con il Messico e lo aiutiamo molto. È un paese gestito praticamente dai cartelli della droga. E non posso permettere che ciò accada. Il Messico è davvero nei guai, molti guai. È un posto molto pericoloso. Annunceremo presto un cambiamento su quel fronte. Lavoriamo molto lì. La maggior parte del lavoro la facciamo noi americani. Cambieremo facendo l'opposto rispetto a Biden, che voleva chiudere tutto perdendo così migliaia di miliardi di dollari di asset. Cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d'America.
Allusioni, scenari e un lessico anche evidentemente piegato a questa nuova visione del mondo e del Nord America. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Trump a tutto tondo, Trump incendiario. Se l'aspettava un discorso così, così forte, così pregno di contenuti, stanno a vedere quanto concreti, addirittura prima dell'insediamento alla Casa Bianca?
No, io credo che i toni siano stati sovraccarichi anche per gli standard di Trump. E il messaggio è un messaggio nazionalista molto forte, imperialista, neoimperialista, perché da Panama alla Groenlandia, ai passaggi su Canada e Messico che avete fatto sentire voi, è chiaro che c'è un lessico imperialista. Allora la domanda che ci si pone è perché e con quali obiettivi, e credo che le risposte lì siano plurime, vanno un po' analizzate una per una. C'è una dimensione ideologica, chiaramente questa è la visione del mondo che ha Donald Trump, è una visione di un mondo anarchico e competitivo, di un gioco a somma zero dove io massimizzo i miei interessi a svantaggio, a danno di quelli altrui. Ci sono calcoli di ordine strategico, se vogliamo. Credo che più di tutto incida l'idea, questa in continuità con Biden, che ci sia una competizione globale di potenza con la Cina e che la Cina, ad esempio in America Latina, abbia avuto vita facile nel promuovere investimenti infrastrutturali anche a Panama, appunto nel canale. E ci sono tutta una serie di altre considerazioni che portano Trump a usare questo lessico, che non è serio, credo, ma che va preso sul serio.
Questa mi sembra una locuzione molto molto interessante. Questo per rispondere anche agli ascoltatori al 349-238-6666. Ma come Joe Biden non inciampava mai in gaffe? Beh, l'abbiamo sottolineato mille volte. Qui il punto, dicevo, chiamatela gaffe, chiamatela allungamenti geopolitici. È chiaro che, come dice il professor Del Pero, vanno prese sul serio. Tra poco, professore, le chiederò quanto di concreto ci può essere veramente, perché francamente fatico a immaginarmi la flotta americana che circonda la Groenlandia e venga issata alla bandiera degli Stati Uniti. Però sentiamo il passaggio di Donald Trump sul canale di Panama.
Il canale di Panama è vitale per il nostro paese, ma ora è gestito dalla Cina. Dalla Cina. Abbiamo dato il canale a Panama, non alla Cina. Ma purtroppo hanno abusato di questo dono che non avremmo mai dovuto fare. Credo che la cessione del canale di Panama sia il motivo per cui Jimmy Carter ha perso le elezioni.
Peraltro, opinione mia personalissima, e la prendetela, gettate via, questa frase detta proprio mentre si concludevano le esequie dello stesso Carter sembra quasi uno strano circolo nicciano, no? della storia che in qualche modo si chiude, si arrotola su se stessa. A parte che non è esattamente vero, con Antonatella abbiamo verificato, la presenza di militari cinesi non è confermata, quindi non ci sono soldati cinesi. Ma dopo torneremo su Panama. Professor Del Pero, però, al di là di queste provocazioni molto molto forti, come dire, il perimetro ideologico imperialista lo ha ben chiarito. Quanto concretamente vedremo di queste allusioni di politica estera di Donald Trump?
Ma credo vedremo. Pronto?
Sì, sì, la sentiamo perfettamente. Ma mi sa che lui non sente noi. Adesso recuperiamo. Pronto? Eccolo qua, professore, noi la sentiamo. Niente, adesso recuperiamo un collegamento degno di questo nome. Allora vado ai vostri messaggi, 349-238-6666. In questa seconda parte di Nessun Luogo Lontano stiamo cercando di capire quanto possiamo prendere di concreto, di realizzabile, di auspicabile dal punto di vista naturalmente dell'amministrazione di Donald Trump, le tante uscite. Ricordo, ha toccato anche il Medio Oriente nella lunga conferenza stampa da Mar-a-Lago, ha detto: se gli ostaggi non tornano a casa a breve sarà l'inferno nella striscia di Gaza. Ha parlato di Canada, ha parlato di Messico, ha parlato del canale di Panama, appunto della Groenlandia. Tra poco andremo con un piccolo approfondimento per svelarvi le ricchezze di questo forziere. Allora, dicevo, 349-238-6666, qualcuno utilizzando appunto la lente dell'imperialismo che attenzione, qui è potenziale, perché Donald Trump ha sempre detto America first innanzitutto, no? Quindi diciamo lessicale, mettiamola così, l'imperialismo lessicale, qualcuno lo paragona a Vladimir Putin, dicendo che attenzione, un lessico di questo tipo, una narrazione di questo tipo va a certificare l'imperialismo di Vladimir Putin con le conquiste in territorio ucraino, con l'annessione della Crimea, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcun altro, come Paolo, la Francia dice il vero, si tratta di imperialismo, Panama è un esempio storico, la Groenlandia domani potrebbe essere la Sardegna, portaerei del Mediterraneo, imperialismo per ora parole, ma sempre tale. Professore De Pero, ci chiedevamo e le chiedevamo quanto di tutte queste provocazioni possono in realtà diventare realtà, concretezza.
Allora, concretezza credo che non possano ovviamente diventare quel che Trump minaccia di fare, non ci saranno i Marine, penso e spero, a Panama domani a riportare il canale sotto controllo americano, non ci saranno pressioni commerciali o securitarie immediate sulla Danimarca o sul governo groenlandese per annettere la Groenlandia, però è chiaro che c'è l'intenzione di ottenere qualcosa in cambio, sono pressioni che si pongono l'obiettivo di ottenere qualcosa, magari di forzare il governo di Panama a ripensare le sue relazioni con la Cina, le concessioni fatte alla Cina, l'accettazione di investimenti infrastrutturali cinesi e magari nel caso della Groenlandia estendere ulteriormente dei privilegi extraterritoriali, quasi imperiali, se vogliamo usare questa categoria, di cui gli Stati Uniti sull'isola già beneficiano con la loro base militare, con tutti i vantaggi che ne conseguono a partire dall'accordo, no, con la Danimarca, sì, del 1951. In realtà l'amministrazione Truman cercò di comprare la Groenlandia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ottenne privilegi extraterritoriali, figli di accordi bilaterali come quelli anche fatti con l'Italia, no? E cui conseguenze le abbiamo anche viste in alcuni casi, pensiamo alla vicenda della tragedia del Cermis del 1998. Questo credo, più in generale, se noi rimaniamo focalizzati sull'America Latina e considerando anche le posizioni espresse in questi anni dal futuro segretario di Stato Marco Rubio, è possibile che ci sia un'azione più aggressiva in America Latina anche verso paesi come il Venezuela o come Cuba per riaffermare un primato, un'egemonia emisferica degli Stati Uniti che forse si è leggermente incrinata negli ultimi anni.
Grazie mille come sempre al professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, nostra bussola anche su mari tempestosi e incendiari come quelli. Le ultime parole di Donald Trump, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Nel frattempo le immagini delle TV nazionali italiane ci mostrano quello che apparentemente sembra la grossa automobile pronta ad accogliere Cecilia appena atterrata, come vi dicevo, all'aeroporto di Ciampino, però come forse sapete non è stato concesso l'accesso ai giornalisti per ovvi motivi, insomma, data la drammaticità dei momenti sarà duramente provata e quindi anche i cameraman faticano in qualche modo a sbirciare tra quello che sta accadendo. 349-238-6666 in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, siglata in qualche modo dal lieto fine della vicenda della collega Sala, ci stiamo però interrogando su quanto dobbiamo prendere sul serio le parole di Donald Trump, non soltanto Panama ma anche la Groenlandia. Qualcuno scrive, come Nicoletta, al 349-238-6666, a questo punto i razionali cinesi potrebbero dire al Canada: i militari ve li diamo noi, a prezzo stracciato rispetto a Donald Trump. Fa riferimento a quel passaggio dello stesso Donald Trump in cui diceva, vabbè, sostanzialmente il Canada non ha un vero esercito, non paragonabile al nostro, e tant'è. Allora, accolgo la provocazione a sua volta, gentile Nicoletta, però i cinesi non fanno questo tipo di cose in politica estera, è più soft power, è più grandi infrastrutture, tra poco a Panama lo scopriremo naturalmente, l'uso militare non rientra esattamente nell'arsenale, perdonate lo simor, nella grammatica, mettiamolo così, dell'esposizione, della proiezione della Cina all'estero. Tra poco, vi dicevo, abbiamo fatto un po' di conti sul canale di Panama, un po' di conti su ciò che riguarda la ricchezza della Groenlandia, e a proposito di conti e di numeri, io vorrei sapere come vanno le borse.
Nessun luogo è lontano.
La prima immagine del rientro di Cecilia Sala in Italia ci consegna una Cecilia sorridente e apparentemente in un'ottima forma, speriamo sia così naturalmente, ma 20 giorni di prigione in quel famigerato carcere, quello di Evin, sicuramente non sono state una passeggiata. Dicevo, foto rilasciata dai profili social del compagno, dell'Ene Raineri, spesso fra l'altro anche nostro ospite, che adesso lavora al Post. Poi c'è un'altra foto invece pubblicata adesso sulla homepage del Foglio, che la vede mentre scende dalle scalette dell'aereo stesso. Ci torneremo naturalmente. Intanto, come vi dicevo, abbiamo provato a fare due conti in tasca, per modo di dire, naturalmente. Uno all'istmo, al canale di Panama, perché alcuni ascoltatori dicono: ma insomma, se non è né un imperialismo questo, stiamo parlando di grandi risorse, stiamo parlando di grandi scambi di merce. Allora, partiamo dal canale di Panama.
Nell'anno fiscale 2024, il canale di Panama ha visto navigare sulle proprie acque quasi 10.000 navi, che hanno trasportato 423 milioni di tonnellate di merci, producendo ricavi pari a 4,9 miliardi di dollari. Dati da capogiro, che riflettono la storia della costruzione del canale, una vera e propria epopea. Già nel XVI secolo, il re di Spagna Carlo I espresse l'intenzione di collegare l'Atlantico e il Pacifico, velleità che però rimase tale a causa dell'inadeguatezza dei mezzi dell'epoca. Si dovette quindi aspettare il 1879, quando il progetto venne preso in carico dalla Società di Geografia Francese, la stessa che aveva completato il canale di Suez 10 anni prima. I lavori però naufragarono a causa dell'aumento dei costi di produzione, della difficoltà degli scavi, ma soprattutto a causa dell'epidemia di malaria e febbre gialla che decimò gli operai. All'inizio del Novecento, gli Stati Uniti, riscattati i diritti dai francesi, siglarono un accordo per la costruzione del canale con il governo colombiano, che all'epoca controllava l'istmo. Bogotà però non ratificò il trattato e questo spinse Washington, in linea con la dottrina Monroe, a fomentare una rivolta indipendentista a Panama. La neonata repubblica cedette quindi in uso perpetuo agli Stati Uniti la striscia di territorio dove sarebbe sorto il canale, in cambio di protezione e di un pagamento annuo. La costruzione del canale durò 10 anni, coinvolgendo migliaia di lavoratori del genio militare statunitense, un'estesa campagna di disinfestazione e la creazione di quello che all'epoca era il lago artificiale più esteso del mondo. Oggi gli Stati Uniti sono i maggiori utilizzatori dell'infrastruttura, con le merci statunitensi che rappresentano circa il 73% di tutto il traffico del canale, pari al valore di 270 miliardi di dollari l'anno. Subito dopo l'apertura del canale nel 1914 iniziò però un contenzioso tra il governo americano e quello panamense, che si risolse nel 1977, quando il presidente Carter firmò un accordo con il leader di Panama, Torrijos. Il piano prevedeva la restituzione del canale allo Stato caraibico in cambio del riconoscimento della neutralità della zona e del diritto permanente degli Stati Uniti di difendere l'infrastruttura. Dal 31 dicembre 1999 il canale è sotto la sovranità di Panama. Alla luce però delle ultime dichiarazioni di Trump, chissà ancora per quanto.
E così i numeri snocciolati dal nostro Andrea Macchioni dovrebbero in qualche modo giustificare quelle che sono state le uscite piuttosto infuocate del presidente Donald Trump. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano al professor Giuliano Noci, ingegneria economica gestionale, Politecnico di Milano, ma anche prorettore del polo territoriale cinese dell'Ateneo. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
Allora, è stato abbastanza bravo Andrea Macchioni nel concretizzare gli appetiti americani, ma detto ciò, così com'è il canale di Panama, non va bene agli Stati Uniti? Che bisogno c'è di, come dire, alludere a possibili annessioni persino con la forza?
Andrea è stato molto bravo, nel senso che ha chiaramente evidenziato quanto uno la storia del canale di Panama sia stata travagliata, ma nel contempo il ruolo straordinario che gioca come cerniera navale tra Oceano Pacifico ed Oceano Atlantico. Diciamo che un aspetto è quello non citato nel servizio di Andrea, che spiega in, quantomeno in larga parte, l'affermazione di Trump. Sul canale di Panama transitano tutte le merci cinesi che dalla Cina vanno verso gli Stati Uniti e verso il Sud America, e dallo stretto transitano, dall'istmo transitano tutte le merci del Sud America, tipicamente le materie prime, con destinazione Asia. Questo è un primo elemento che quindi ci dice che quello è uno snodo cruciale per il grande antagonista degli Stati Uniti, che è la Cina. Secondo elemento, la Cina non si è lasciata, non ha perso tempo,
sì,
e ha, come dire, una presenza navale su Panama, sul canale di Panama, molto significativa. Da qui derivano le preoccupazioni di Trump, preoccupazioni che lo portano a fare le affermazioni che tutti noi sappiamo. E lasciatemi dire, dobbiamo ricordarci che poi il governo del mondo ce l'ha chi governa i mari. Quindi non è un caso che su Panama e sullo stretto di Malacca, il Mar Cinese Meridionale, ci sia una contesa, per non parlare poi del tema di Charadab e degli Houthi.
Certo.
Quindi il tema è che il controllo di questi snodi cruciali del mare significa controllare il mondo. Da non ogni tempo.
Le vie del mare, i cosiddetti choke points, ancora una volta, questo per alcuni forse un paradosso nel 2025 in cui parliamo di costellazioni satellitari, della possibilità di andare su Marte, ancora una volta chi controlla le vie marine e marittime ha un vantaggio competitivo, da ciò appunto, come spiega molto bene il professor Noci, l'appetito americano ma anche quello quello cinese. Peraltro quello cinese che si potrebbe concretizzare in canali antagonisti rispetto a quello di Panama, sto pensando a Nicaragua, e qua veniamo a un altro punto che potremmo toccare, professor Noci, che ha a che fare con quanto e quando realmente Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in rotta di collisione. Cioè, lei vede un possibile punto di non ritorno in quell'area per quel traffico di merci, e se sì, come si potrebbe risolvere?
Io devo dire, non sono tra coloro che ritiene probabile che le due superpotenze superino la soglia poi di non belligeranza. Lo reputo sia per Panama che per Taiwan, per essere chiari, nel senso che entrambi i soggetti hanno moltissimo da perdere da un confronto che diventa scontro e che potrebbe addirittura diventare uno scontro bellico anche localizzato. Quindi io non ritengo che questo sia probabile. Certo è che ci potrebbero essere, come dire, nei numerosi focolai che ci sono a livello internazionale, ci potrebbe essere qualche scintilla che poi fa perdere il controllo della situazione. E le scintille, come dire, sono, non me le immagino nella parte del Pacifico, io non mi immagino che in questo momento il tema il Panama quant'altro diventi la vera grande scintilla è la scintilla di Taiwan. Sì. Quella è la scintilla che, come dire, è troppo vicina alla Cina ed è troppo delicata quella questione. Quindi, ripeto, sono moderatamente ottimista rispetto alla situazione su Panama e più in generale alla possibilità / probabilità che ci sia un confronto scontro tra Stati Uniti e Cina.
Accogliamo il moderato ottimismo del professor Giuliano Noci, aggiungendo che cosa? Che, professor Noci, qua la porto su quello che è la visione della Cina con la cosiddetta nuova via della seta, che ha arrancato parecchio, per usare un eufemismo.
Certo.
Quanto vitale è per la Cina doppiare i canali di Panama, per esempio col progetto nicaragüense? In quel caso lì, insomma, se ne parla da tanto, ci vorrebbero certamente alcuni anni. La sensazione è che ci sono troppi interessi in quel canale, in quell'istmo così stretto, è corretto? Cioè allargare, duplicare, magari triplicare potrebbe allargare gli scambi e stemperare le tensioni?
Assolutamente sì. Io mi permetto di fare un ragionamento anche più ampio di natura storico-culturale. La Cina si sente stretta, schiacciata, è schiacciata verso l'Europa da tutto quello che è l'ex impero sovietico. nella sua propensione al mare ha di fatto tutto lo stretto di Malacca con Giappone e Stati Uniti con le portaerei, quindi la Cina ha un po' un senso di soffocamento. Da questo punto di vista spieghiamo parte del progetto della Via della Seta, no? La Belt and Road Initiative, in cui accanto alla via marittima si voleva costruire una via terrena. L'ossessione di essere soffocata logisticamente certamente rende la Cina propensa a ridurre il rischio, che è il rischio che su Panama ci siano, come dire, appunto, diventi virtualmente talmente stretto quell'istmo per cui gli Stati Uniti impediscono alle navi cinesi di passare. Quindi io non escludo assolutamente che per tanti motivi, non solo di convenienza e di minimizzazione del rischio, ma anche per comprarsi un po' di consenso in altri paesi, certo, sudamericani, di Centro America, la Cina pensi e poi conseguentemente agisca in questa direzione.
Anche perché da tempo lo sta facendo con varie opere di seduzione verso vari attori. Grazie mille, come sempre, al professor Giuliano Noci. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro a tutti.
Adesso facciamo un patto e ci tengo, lo dovete rispettare. Aprite Google Maps, aprite un vecchio analogico cartaceo atlante geografico, andate a vedere la Cina, perché è un tema che abbiamo discusso tantissimo in redazione e forse anche intuitivo. E attenzione, la cartografia di Mercatore non è che restituisce esattamente le dimensioni, però andate davvero a vedere, ricordando le parole del professor Giuliano Noci, andate a vedere tutta la costa cinese e guardate quanti agglomerati, quanti arcipelaghi, certo parliamo in alcuni casi di centinaia, migliaia di chilometri, ma pensate alla potenza di proiezione commerciale non soltanto della Cina. Beh, andrete a comprendere e a visualizzare in maniera molto molto plastica quanto circondata sia la Cina a livello marittimo da quel lato lì. Giappone, Filippine, Taiwan stessa, appunto, e vi sono tutta una serie di strettoie che ovviamente non danno quel respiro agognato dai grandi progetti di Xi Jinping e non soltanto. Torniamo però a quelle che sono, come dire, le alternative. Allora, innanzitutto torniamo alle frasi di Donald Trump quando dice che la Cina controlla il canale di Panama. In realtà non ci sono soldati, c'è una presenza navale, il canale è gestito da un'agenzia del governo panamense. Però è vero che c'è una crescente influenza da parte delle società cinesi proprio in generale sui porti globali e naturalmente anche su quello di Panama, tanto che due dei due porti agli estremi opposti del canale sono controllati dalla Hutchinson Ports PPC. È una società di Hong Kong controllata da famiglie di miliardari hongkongesi piuttosto vicine al governo di Pechino. Aggiungiamo che adesso, non per tagliare le cose con l'accetta, ma tutto quello che è Hong Kong non dico che è automaticamente Cina, ma dopo le varie leggi sulla sicurezza, la longa manus anche dal punto di vista del governo, politica sul mini parlamento, è chiaro che Hong Kong è sempre meno indipendente, sempre meno autonoma, è sempre più Cina continentale. Per onore di cronaca, cito Antonio Talia, un recente rapporto di Strategic Risk Corporation, è una società che fa appunto risk assessment, non ha trovato legami diretti tra la famiglia che vi citavo, l'Hutchinson, e il governo cinese. Però siccome Hong Kong è sempre più soggetta alle leggi cinesi e come sapete non c'è imprenditore privato che possa muoversi in Cina a livelli molto molto alti che in qualche modo non abbia un endorsement, un'affinità, una contiguità col governo cinese, insomma la deduzione è piuttosto semplice. Comunque, fra le altre alternative che vi dicevo, ce n'è una studiabile in fase di progettazione di studio con la Colombia, Cina-Colombia, per aprire un passaggio e duplicare lo stretto di Panama, l'altra invece con il Nicaragua, di cui peraltro si parla da almeno una decina di anni. Stiamo parlando di ipotesi, ma come sapete, quando la Cina fa ipotesi e poi decide di metterla a terra, in questo caso è un strano ossimoro, visto che si parla di istmi marittimi, poi lo fa. A proposito di vie d'acqua, io vorrei sapere come se la cava chi è la guida.
Nessun luogo è lontano.
Dalle parole di fuoco al capitolo più freddo di quelle parole di fuoco, perdonate il gioco di parole naturalmente, perché vi porto in Danimarca, o meglio vi porto in Groenlandia. che è la più estesa terra artica e la più grande isola della terra, fatto salvo i continenti come quello australiano, ed è in una posizione geografica strategica, complice peraltro lo scioglimento dei ghiacci. Tutta quella parte artica dalla Groenlandia in su fino al circolo polare artico sta diventando qualcosa di molto molto interessante anche per la Cina, anche per tornare alla cosiddetta nuova via della seta, che ha un pilastro, una direttiva artica molto molto importante. Vi segnalo un'agenzia che a sua volta me la segnala, Antonio Taglia: la Danimarca è aperta al dialogo con gli Stati Uniti sulla cooperazione nell'Artico e la salvaguardia degli interessi americani nella regione. A dirlo è il ministro degli esteri di Copenaghen. Non credo si tratti di una crisi di politica estera, ha detto il ministro, sottolineando che la Danimarca cerca collaborazioni, non attriti con Washington. Detto ciò, andiamo a quel forziere chiamato Groenlandia in poco più di 90 secondi.
È la più estesa terra artica, la più grande isola della Terra, e la sua posizione geografica è strategica. Basterebbe questo a spiegare perché la Groenlandia è un territorio così ambito, appartenente al Regno di Danimarca, come le isole Faroer, anche se autogovernata e autonoma sin dal 1978, la Groenlandia è un paese periferico, abitato da poco più di 50.000 persone, di cui circa 20.000 nella sua capitale Nuuk. I chilometri di strade asfaltate sono appena 120, mentre i primi voli internazionali diretti fra Nuuk e il resto del mondo sono partiti solo qualche settimana fa. Eppure, nonostante questo, a volerla sono in tanti. Dagli Stati Uniti, passando per la Russia, fino all'Unione Europea, che ha recentemente firmato due accordi di cooperazione per garantire maggiore sicurezza di approvvigionamento per l'Europa e per sottrarla al corteggiamento cinese. Alla base delle attenzioni delle principali potenze internazionali c'è soprattutto il sottosuolo della Groenlandia, ricco delle preziosissime terre rare. Secondo l'Economist, dei 50 materiali che il Dipartimento di Stato americano considera critici, la Groenlandia ha riserve sotterranee conosciute di ben 43. Fra gli altri ci sono il molibdeno, un metallo che fuso in piccole dosi con l'acciaio ne migliora diverse qualità, e il terbio, essenziale per produrre magneti utilizzabili nel settore della difesa. A rendere ancora più ambiziosa la partita attorno alla Groenlandia è anche il cambiamento climatico, che con l'aumento delle temperature sta facendo sciogliere i ghiacciai, rendendo più agevole l'estrazione di materiali dal sottosuolo. Intanto, Trump non ha escluso l'uso della forza per ottenere il controllo dell'isola. Copenaghen respinge ogni ipotesi di cessione agli Stati Uniti, mentre qualcuno sul web ricorda che l'Ozempic, il farmaco per diabetici che Elon Musk ha dichiarato qualche giorno fa di assumere, è prodotto dalla Novo Nordisk, una casa farmaceutica, ironia della sorte, danese.
Quel forziere chiamato Groenlandia, così Giulia Cannizzaro ci ha spiegato la ricchezza e ha spiegato in qualche modo anche gli appetiti dell'amministrazione Trump su questa gigantesca isola. Peraltro appetiti già denunciati nello scorso mandato, lo ricorderete, ce ne occupammo qui Nessuno Più Lontano quanto disse: vorrei comprare la Groenlandia, a quanto viene via? Sembrava una boutade, ma in realtà appunto rivelava un profondo interesse americano, che attenzione potrebbe non essere solamente economico, ma strategico e geopolitico in senso stretto, perché vuol dire allungarsi anche in maniera molto 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 efficace verso l'Europa e sull'Oceano Atlantico, e soprattutto con quello sbocco sull'Artico, dove, e molto spesso chi ci segue sa che i vari analisti esperti che sentiamo lo dicono, l'Artico potrebbe diventare un mare molto molto bollente, ma questo nei prossimi anni. Sempre 349-238-6666 per i vostri commenti, i vostri messaggi. Qualcuno ci ricorda che il figlio di Donald Trump era in visita in queste ore proprio a Groenlandia. Qualcuno ironizza sulla possibilità da parte nostra di andare a invadere il Polo Sud. Qualcuno invece torna su quello che è un'altra apparente paradosso, qualcosa di veramente antintuitivo. È una cosa di cui ha sofferto il Canale di Panama parecchio, un anno e mezzo fa almeno. La penuria d'acqua, cioè che costringe i vari canali, gli invasi eccetera, soffrono di una siccità incredibile e hanno costretto in, anche in lunghi periodi a ridurre molto il traffico navale. Ripeto, sembra qualcosa di assolutamente antintuitivo, ma ci spiega la difficoltà architettonica e idraulica di costruire un istmo di questo tipo, e quindi anche quanto tempo ci vorrà eventualmente per la Cina per andare a sviluppare una alternativa. Nel frattempo vi davo conto delle reazioni della politica europea. I danesi sono stati un po' alla porta, per così dire. Forse la reazione più veemente è stata quella del portavoce, uno dei portavoci del ministro del governo francese, che ha bollato come neoimperialismo il discorso di Donald Trump. Antonio Talia ha raggiunto Elisabeth Svein, analista politica per Politiken, il principale quotidiano danese, e ci racconta proprio la reazione dei danesi al discorso di Donald Trump. Sentite.
Yesterday we had different statements from the president-elect Trump.
Ieri ci sono state diverse dichiarazioni da parte del presidente eletto Trump, e ovviamente si è trattato del tema più evidente della giornata. È stato ripreso da tutti i media danesi. Il governo ha adottato una linea molto calma, del tipo: ok, abbiamo sentito quello che avevi da dire, ma riteniamo ancora di poter lavorare insieme, visto che sei il più grande alleato della Danimarca. Insomma, il governo non ha protestato. Si è limitato a prendere atto delle dichiarazioni, perché la situazione qui da noi è che il governo danese è sottoposto a pressioni contrapposte. Da un lato da parte degli Stati Uniti, da parte di Trump, e dall'altro lato da parte del primo ministro della Groenlandia, Mute, dato che la Groenlandia vuole l'indipendenza. E a breve si terranno le elezioni. Insomma, tra la Groenlandia e la Danimarca è in corso una contesa, e il governo danese si mostra molto attento a tutte le sue dichiarazioni per evitare qualsiasi danno. Per quanto riguarda i vari partiti politici, ovviamente ci sono diversi punti di vista. Qualcuno ritiene che dovremmo dire a Trump: devi smetterla di minacciarci, visto che il presidente eletto ha parlato sia di tariffe economiche che di misure militari. E dovremmo ribadire che la Groenlandia non è in vendita. Personalmente ritengo che dietro queste frasi in apparenza prive di senso ci sia più di quel che appare. Penso che Trump voglia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia. Ora, non dobbiamo dimenticare che gli americani hanno delle basi militari in Groenlandia. Ce le hanno dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel nord c'è la base militare aerea di Pituffik, che è una delle più grandi. E credo che né la Danimarca né la Groenlandia avrebbero nulla da ridire su una maggiore presenza militare americana. Al momento abbiamo aperto anche alle basi militari americane su territorio danese, quindi non credo che il resto sarebbe un problema.
La voce e l'analisi, il commento di Elisabeth Svein, analista politica e firma di Politiken, nel principale quotidiano danese. Il microfono era quello del nostro Antonio Talia. Verrebbe da dire: tanto rumore per nulla, tanto livore per nulla, visto l'acceso tono utilizzato da Donald Trump. Ricordo anche per completezza che è vero che si va a votare in Groenlandia, e è vero anche che c'è un movimento ambientalista e soprattutto di popolazione autoctone molto molto forte, che in passato ha stoppato tantissimo appetiti di multinazionali su possibili estrazioni. Ricordo anche che l'estrazione di alcune terre rare come il coltan, per esempio, ma non soltanto, ha una ricaduta ambientale fortissima. Ebbene, associazioni ambientaliste e attivisti locali molto spesso hanno detto no a presenze di multinazionali, a presenze straniere, proprio per paura che il paesaggio, che la stessa natura e la salute anche dell'intero territorio possa essere deturpata da presenze e da sfruttamenti intensivi. Questo per dare giusto un tassello in più per ciò che sta accadendo potrebbe accadere in Groenlandia. Siamo quasi in chiusura, staremo a vedere, soltanto il tempo ci dirà se è stato davvero tanto rumore per nulla o davvero se gli equilibri internazionali andranno a cambiare. La sabbia nella clessidra immaginaria di fronte ai miei occhi è quasi finita, il che vuol dire che gli ultimi secondi, quelli necessari per ricordare quello che ci guiderà più o meno in tutto il 2025, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. tra i miei doveri quello di ringraziare voi tutti per la tutti per l'ascolto, grazie naturalmente a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e se volete ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.